Genesi 2, allora, il mese di agosto in Italia, come sapete meglio di me, è un mese particolare, non come gli altri mesi. Io che abito a Montebelluna, c'è sempre movimento in piazza a Montebelluna, tranne qualche settimana al mese di agosto, che tante piazze sono vuote, c'è poca gente, però sempre ad agosto, se vai al mare, trovi spiagge piene, o in vacanza c'è insomma quei locali più estivi, più per fare vacanza. Insomma, in questo mese è un mese di ferie dove stacchiamo un po' la spina per poter andare a riposarci, a caricare un po' le batterie. E quindi oggi, visto che siamo proprio a questo mese, vogliamo considerare proprio il tema del riposo nella Bibbia. Okay? Visto che è attuale, vogliamo considerare cosa dice la Bibbia riguardo il riposo. E quindi vi prometto che non andrò troppo lungo, però vogliamo vedere come Dio porta avanti il suo riposo dalla Genesi fino all'Apocalisse, e vedremo anche qualche versetto in mezzo. Quindi verso entro le 5 del pomeriggio dovremo finire. Scherzo. Leggiamo Genesi 2, da versetto 1 a 3. Così furono terminati i cieli e la terra e tutto il loro esercito. Pertanto il settimo giorno Dio terminò l'opera che aveva fatto, e nel settimo giorno si riposò da tutta l'opera che aveva fatto. E Dio benedisse il settimo giorno e lo santificò, perché in esso Dio si riposò da tutta l'opera che aveva creata e fatta. Qui in Genesi 2, i primi versetti, vediamo il settimo giorno della creazione di Dio, Dio che crea il mondo in sette giorni. Anzi, forse sarebbe meglio dire che ha creato il mondo in sei giorni e poi, come vediamo qua, si riposa il settimo giorno. Il testo ci dice perché si è riposato. Perché lui aveva terminato la sua opera. Aveva fatto quello che doveva fare. Dopo aver completato tutto, si riposa. Teniamo in mente questa cosa. Finisce quello che doveva fare e dopo si riposa. Sarà molto fondamentale andando avanti. A volte forse ci chiediamo di questo versetto, ma Dio aveva bisogno di riposare? Cioè era così stanco dopo aver creato i cieli, la terra? Non ce la faceva più, era stanco? Ovviamente sappiamo la risposta. No, Dio non si stanca, non doveva riposarsi, ok? Lui si è riposato perché aveva terminato la sua opera, aveva portato a compimento quello che doveva fare, non c'era niente da aggiungere, niente in più da fare, e quindi si ferma, e questo è il riposo di Dio. E vediamo che Dio benedice e santifica questo giorno. Avete notato? Non dice questo riguardo gli altri sei giorni, solo il settimo giorno che Dio dice che l'ha santificato e benedetto. Ovviamente una benedizione, sappiamo che cos'è. Santificare vuol dire appartare o separare, distinguere. Questo settimo giorno è diverso rispetto agli altri giorni. E come vedremo, questo giorno di riposo è un giorno speciale negli occhi di Dio. Quindi questo è l'inizio dell'idea del riposo nella Bibbia. Vediamo proprio sulla seconda pagina della Bibbia il riposo. Ed è fondamentale per la nostra conoscenza biblica del riposo. Prima di andare avanti, vedere quello che dice la Bibbia, insomma più avanti, consideriamo già qualche aspetto riguardo il riposo. E la prima cosa che vediamo è che il lavoro e il riposo preesistevano il peccato. Okay? Qualcuno forse pensa che il lavoro è qualcosa che è un frutto del peccato, ma non è così. Già lavoravano prima del peccato. Infatti Dio ci ha creati per lavorare. Anche il Nuovo Testamento lo afferma. Siamo stati creati per buone opere in Cristo Gesù. Ma non soltanto per il lavoro, Dio ci ha creati pure per riposare, ed anche il riposo preesiste il peccato. Quindi prima del peccato vediamo che c'era lavoro e che c'era riposo. E se Dio si è riposato, vuol dire che anche noi possiamo, o meglio dovremo, riposarci. Lui ci ha dato l'esempio. Notiamo pure che Dio si riposa dopo aver finito il lavoro. Non si riposa prima e poi lavora dopo, no? È sempre lavoro, finire il lavoro e dopo viene il riposo. Infatti Dio ha creato questo ritmo. 6 giorni di lavoro, 1 giorno di riposo. E potremmo dire che senza lavoro non c'è riposo, ok? Però senza riposo non c'è completezza. Il numero di 7 cosa raffigura nella Bibbia? Completezza, perfezione. E quindi 6 giorni di lavoro più 1 di riposo e poi completiamo il progetto di Dio per questo mondo. Ok? Questo era il mondo in cui vivevano Adamo ed Eva. Lavoravano, poi si riposavano. 6 giorni, 1, 6, 1. C'era questo ritmo. Ma sappiamo che c'era pure un riposo spirituale, vedremo più avanti, che loro camminavano assieme a Dio, vivevano con Dio, non c'era conflitto a motivo del peccato, ma loro camminavano assieme a Dio, parlavano con Lui senza impedimenti, e non solo questo, ma anche tutto il creato era in uno stato di riposo, non c'era peccato, non c'era corruzione. Dio dice che ha terminato tutte le sue opere, cielo, la terra, il loro esercito, che sarebbe stelle, pianete, pesci, uccelli, animali, esseri umani, esseri spirituali pure, tutta la vita vegetale, eccetera, eccetera, eccetera. Tutto l'universo era in questo stato di riposo. Quindi fin dall'inizio c'era questo riposo fisico ogni 7° giorno, c'era il riposo spirituale, comunione con Dio, senza impedimento del peccato. E anche questo riposo universale, che tutto il creato esisteva in questo stato di riposo. Però sappiamo che il mondo non è rimasto in questo stato, ok? Qua siamo in Genesi 2, cosa succede nel prossimo capitolo? Genesi 3, vediamo la caduta, il peccato. Voi sapete la storia, vivevano nel giardino d'Eden, custodivano il giardino di Dio, c'era un comandamento, non mangiare della frutta, diciamo dell'albero, della conoscenza del bene e del male. Il serpente li tenta, cosa fanno? Mangiano quello che non dovevano mangiare, trasgrediscono il comandamento di Dio e perciò entra il peccato nel mondo e ci sono le conseguenze, principalmente la morte. E quindi questo bellissimo ritmo di lavoro, di riposo, viene rovinato e corrotto a motivo del peccato di Adamo ed Eva. E vediamo da quel punto in poi che tutti quei tipi di riposo non ci sono più. Il ritmo lavoro-riposo fisico, diciamo, diventa fatica fisica, come vedremo. Il riposo spirituale nella presenza di Dio diventa separazione spirituale e il riposo universale diventa corruzione universale per un unico peccato. Adesso consideriamo questi aspetti. Leggiamo in Genesi 3, versetto 17. E vedremo che il lavoro fisico viene maledetto, ecco la conseguenza del peccato. Genesi 3, 17. Poi disse ad Adamo, poiché hai dato ascolto alla voce di tua moglie e hai mangiato dell'albero circa il quale io ti avevo comandato dicendo non ne mangiare, il suolo sarà maledetto per causa tua, ne mangerai il frutto con fatica, notiamo quella parola, fatica, tutti i giorni della tua vita. Esso ti produrrà spine e triboli e tu mangerai l'erba dei campi, mangerai il pane con sudore, notiamo pure quella parola, del volto tuo, finché tu ritorni alla terra perché da essa fosti tratto, poiché tu sei polvere e in polvere ritornerai. Quindi siamo stati creati per lavorare e riposare, ma adesso vediamo che il lavoro, che prima era una cosa anche piacevole, diventa una cosa faticosa. Notate quelle due parole, fatica e sudore. E questo può descrivere il lavoro al giorno di oggi. Una cosa che Dio ha creato, però a motivo del peccato facciamo fatica e lavoriamo con tanto sudore. E quindi quel ritmo tra lavoro e riposo diventa fatica e stanchezza. E forse adesso chi non è andato in ferie ancora dice amen. Il lavoro adesso è faticoso e stancante. Però vediamo che anche il riposo spirituale nella presenza di Dio non c'è più. Leggiamo Genesi 3, 23. Perciò l'Eterno Dio mandò via l'uomo dal giardino d'Eden perché lavorasse la terra da cui era stato tratto. Così egli scacciò l'uomo e pose ad est il giardino di Eden i cherubini che roteavano da tutto intorno una spada fiammeggiante per custodire la via dell'albero della vita. I primi del peccato camminavano assieme a Dio. Adesso cosa è successo? Separazione. Separazione, sono stati scacciati fuori dalla presenza di Dio. Prima avevano una comunione intima con Dio, adesso c'è solo separazione. Notate una cosa, che poi ci ritorneremo dopo. C'erano due cherubini, o c'erano dei cherubini, che bloccavano la via alla presenza di Dio. Ok? Quindi ricordiamoci, i cherubini che bloccavano la via. Più avanti vedremo perché. Ma poi vediamo che non soltanto l'uomo e il suo lavoro, non soltanto il suo stato spirituale, ma anche la terra stessa. Di nuovo leggiamo Genesi 3, 17. Dio disse ad Adamo, poiché hai dato ascolto alla voce di tua moglie, hai mangiato dall'albero circa il quale io ti avevo comandato, dicendo non ne mangiare. E notiamo qua, il suolo sarà maledetto per causa tua. Ne mangerai il frutto con fatica tutti i giorni della tua vita, esso ti produrrà spine e triboli, e tu mangerai dei campi. Avete notato? Anche il suolo, anche la terra viene maledetto ed è sotto questa corruzione. Paolo lo afferma in Romani 8, lui dice, infatti noi sappiamo che fino ad ora tutto il mondo creato geme insieme ed è in travaglio. Quindi tutto il mondo è sotto la corruzione del peccato. Quindi non soltanto fatica fisica, non soltanto separazione spirituale, ma anche corruzione universale, tutto a motivo del peccato. Adesso abbiamo capito la situazione, possiamo andare avanti e vedere come Dio vuole ristorare questo riposo a noi. Okay? E vedremo come lo fa nella storia che sta portando avanti nella Bibbia. Possiamo tutti dire che fin da Genesi 3 sperimentiamo fatica, stanchezza, frustrazione e un giorno ne saremo liberati, ma a meno che il Signore non ritorni sarà così per il resto della nostra vita. Ma nonostante questo Dio ci dà comunque il riposo fisico per essere un sollievo temporaneo finché viviamo in questa vita. In Genesi 2 non parla proprio del sabato, solo il settimo giorno, però il concetto è sottinteso. Poi in Esodo Dio, mentre dà i 10 comandamenti, in Esodo 20, infatti giriamo lì, Esodo 20, versetto 8, Dio dà il sabato come comandamento. Ricordati del giorno di sabato per santificarlo. Lavorerai sei giorni e in essi farai ogni tuo lavoro. Ma il settimo giorno è sabato, sacro all'Eterno, il tuo Dio. Non farai in esso alcun lavoro, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né tuo servo, né la tua serva, né il tuo bestiame, né il forestiero che è dentro alle tue porte. E adesso ci dice perché. Versetto 11. Poiché in sei giorni l'Eterno fece i cieli e la terra, il mare e tutto ciò che è in essi, E il settimo giorno si riposò. Perciò l'Eterno ha benedetto il giorno di sabato e l'ha santificato. Quindi, come dall'inizio, Dio ribadisce questa stessa settimana per il suo popolo, per gli israeliti. 6 giorni di lavoro, 1 giorno di riposo. E di nuovo, il perché? È perché Dio ha fatto così fin dall'inizio. È un giorno speciale per Dio. Più avanti, Dio dirà una cosa interessante, non dovete girare lì, però in Esodo 31:15, parlando sempre del sabato, lui dice così: si lavorerà 6 giorni, ma il 7° giorno è sabato di riposo, sacro all'Eterno. Chiunque farà qualche lavoro nel giorno di sabato sarà messo a morte. Un versetto interessante, e forse tu non te l'aspettavi venendo in chiesa oggi di sentire che chi lavora di sabato, insomma, secondo la Bibbia dovrebbe essere messo a morte. Dio lo prende su serio, alcuni dicono è troppo severo. Allora, dire che un obbligo di riposarsi, insomma, dire che è severo è una cosa interessante, però la punizione è molto estremo, là sono d'accordo. Ma questo è un segno di quello che avverrà, come vedremo. Ma, insomma, vediamo questo, 6 giorni di riposo, di lavoro, 1 giorno di riposo, il ritmo che usiamo anche adesso, abbiamo 7 giorni nella nostra settimana, però forse uno si chiede, dobbiamo ancora osservare il sabato oggi? Ok, buona domanda. O meglio, dobbiamo ancora uccidere chi lavora di sabato anche oggi? Cosa dobbiamo fare con Adam e la squadra dei giardinieri che fanno lavori qui di sabato? Sto scherzando. Qui dobbiamo capire come funziona la Bibbia, ok? Dobbiamo capire come funziona la Bibbia. Allora, noi abbiamo adesso la scrittura completa, 66 libri da Genesi fino ad Apocalisse, e non c'è niente da aggiungere, è completa. Però non ci è stata data tutto in un colpo. Sappiamo che in diversi secoli la Bibbia ci è stata data, e questa Bibbia racconta la storia di Dio che porta avanti la sua redenzione, ok? E praticamente per portare avanti questa redenzione, lui ha usato diverse amministrazioni, se posso dire. Per esempio, prima della legge Dio amministrava il mondo in un certo modo. Dopo che ha dato la legge, in un altro modo. Quando Cristo è venuto, cosa ha detto? Io sono venuto per adempiere la legge, e quindi altre cose sono cambiate. E dopo il ritorno di Cristo sarà ancora diverso. Vedete che Dio, insomma, ha questi diversi modi per amministrare il suo mondo. Per esempio, ricordate in Atti 10, Pietro ha quella visione, ammazza e mangia questi animali impuri. Nell'Antico Testamento non dovevano mangiare, però Cristo aveva adempiuto quelle leggi, e quindi Dio dice direttamente a Pietro, ammazza e mangia, lui dice no, 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 e Dio dice, ciò che Dio ha purificato, non farlo impuro. Vedete questo cambiamento? Adesso possiamo mangiare la pancetta e i gamberetti. Uno dice amen. Perché nell'Antico Testamento non si poteva. Cristo ha adempiuto la legge. Non è che facciamo fuori, ma Cristo l'ha adempiuto. Mi seguite? Quindi il sabato per noi non è più una regola, come la regola di non mangiare gamberetti non è più una regola per noi. Infatti, leggiamo, Paolo lo spiega molto bene, in Colossesi 2,14, egli, Cristo, ha annientato il documento fatto di ordinamenti che era contro di noi e ci era nemico, e l'ha tolto di mezzo inchiodandolo alla croce. Avendo quindi spogliato i principati, le potestà, e ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro in essa. Poi notiamo qua, quindi praticamente sta parlando della legge. Cristo ha preso su di sé la legge, l'ha inchiodata sulla croce, e adesso versetto 16, nessuno dunque vi giudichi per cibi o bevande o rispetto a feste, a nuovi luni o a sabati. Avete visto? Queste cose sono ombra di quelle che dovevano venire, ma il corpo è di Cristo. Seguite la logica di Paolo qua. Cristo ha adempiuto la legge e quindi adesso noi non siamo più sotto la legge, siamo sotto il nuovo patto in Cristo. Perciò nessuno deve giudicarci per il sabato, non è più qualcosa che ci lega. Erano invece ombre di quello che doveva venire, cioè Cristo, ok? Cristo è la vera sostanza della nostra fede e ci ha liberati dalla legge. Quindi quelle cose servivano nell'Antico Testamento, ma per portarci a Cristo. E adesso, leggete il libro di Galati, vedrete chiaramente che non siamo più legati alla legge. Ma anche se non è più una regola per noi, penso che possiamo tutti dire che il principio di riposo, anche settimanale, è molto utile per noi. Possiamo dire amen? Qualcuno ha bisogno di un giorno di riposo, di staccare la spina, di essere ristorato? Io sì. Ed è vero perché abbiamo bisogno di riposo, dobbiamo ricaricare le batterie. Avete mai sentito di uno che dice... io non metto mai in carica il mio telefono. Ma si, no, no, io non lo metto mai in carica. Non serve. E tu dici, non funzionano così i cellulari. Lo devi mettere in carica perché se no la batteria si scarica. E anche noi dobbiamo essere così pure. Abbiamo bisogno di ricaricare le batterie perché noi non siamo infiniti, non siamo onnipotenti. Siamo stati creati per avere questi ritmi, sì di lavoro, ma anche di riposo. Il riposo fisico è anche importante perché è un modo per riconoscere i nostri limiti. Cioè dire, io, Signore, ho fatto 6 giorni di lavoro, non ho ancora finito, ma io sono limitato. Io non sono sovrano, non sono onnipotente. Infatti il Levitico dice che il sabato è un atto di umiltà. Riposarsi, staccare la spina, è un atto di umiltà. Che tu confessi, Signore, io non ce la faccio. Io non ce la faccio, devi fare... io ho fatto tutto, ho lavorato sodo, ho fatto tanto, però, insomma, sono arrivato qua e non ho ancora finito. Io devo riconoscere la tua potenza. È un atto di fede. È un modo per riconoscere che Dio è Dio e noi non siamo Dio. Ok? Quindi non è una regola, è un dono che il Signore ci dà. Non è mai una scusa per non lavorare, non mi fraintendete. Noi come cristiani dobbiamo essere buoni lavoratori, che lavoriamo, che facciamo bene il nostro lavoro. Però abbiamo bisogno anche di riposo. Guardiamo un ultimo versetto in Isaia 58. Isaia 58, gli ultimi 2 versetti, versetto 13 e 14. Qui vediamo che il riposo non è una regola, è anzi un dono che il Signore ci dà, ok? Non è una regola, è un dono che Lui ci dà. Isaia 58, 13, se tu trattieni il piede dal violare il sabato, dal fare i tuoi affari nel mio santo giorno, se chiami il sabato delizia, il giorno santo dell'Eterno, degno di onore, se lo onori astenendoti dai tuoi viaggi, dallo sbrigare i tuoi affari e dal parlare dei tuoi problemi, allora troverai il tuo diletto nell'Eterno, io ti farò cavalcare sulle alture della terra e ti darò da mangiare l'eredità di Giacobbe, tuo padre, poiché la bocca dell'Eterno ha parlato. Quindi non è mica una regola, è un dono. Il Signore dice, riposati ogni tanto. Riposati, stacchi la spina, smetti di parlare dei tuoi problemi, avete visto alla fine del versetto 13? Dal parlare dei tuoi problemi e trovi invece il tuo diletto nel Signore. E questo è proprio quello che possiamo fare quando ci riposiamo. Mettiamo da parte i nostri problemi e poi riceviamo la benedizione di Dio e saremo, vi dico, saremo ristorati nella sua presenza. Il riposo fisico può ristorarci anche fisicamente, spiritualmente, sì. Comunque, adesso andiamo avanti a capire, in Colossesi, il corpo di cui quelle altre cose erano ombra, e questo è il riposo spirituale. Ricordate che in Genesi 3 sono stati separati da Dio. Questo è non riposo spirituale, ma separazione spirituale. Quel riposo non c'era più. E fin dall'inizio Dio ci ha dato l'esempio del riposo. Il riposo viene sempre dopo un'opera compiuta, ok? Quindi dobbiamo pensare ad un versetto nella Bibbia quando qualcosa viene compiuta. Sto pensando di qualcuno su una croce che ha gridato: è compiuto. Giovanni 19:30. Quando Gesù ebbe preso l'aceto, disse: è compiuto. E chinato il capo, rese lo spirito. Quindi qui ha finito qualcosa e vuol dire che c'è un riposo che segue. E questo è il riposo spirituale. Cristo ci ha riuniti con Dio. Infatti, cosa è successo nel momento in cui Gesù è morto? Nel Tempio c'era un velo grande. Cosa è successo a questo velo? Si è squarciato in due, dall'alto fino al basso. Che questo velo era la separazione tra noi e la presenza di Dio, ma Gesù l'ha aperto in modo che potessimo rientrare. E qui vi chiedo una cosa: sapete che cosa c'era su questo velo? Sì, ma proprio sul velo c'erano dei cherubini. C'erano dei cherubini. Chi erano i guardiani del giardino d'Eden? I cherubini. E quindi quando il velo si è squarciato, è come se Dio dicesse: adesso la via è riaperta alla presenza di Dio, che era chiusa fin dall'inizio. Mi seguite? Gesù ha riaperto la via alla presenza di Dio, dove possiamo trovare riposo spirituale. L'opera è compiuta, non c'è niente da aggiungere, e quindi possiamo riposarci in Cristo, cioè possiamo rientrare nella presenza di Dio, non per il nostro merito, ma per il sangue di Gesù. Non perché noi l'abbiamo fatto, ma perché Cristo l'ha fatto per noi. Adesso leggiamo qualche altro versetto in Ebrei 4, sempre riguardo il riposo spirituale. Ebrei 4, da versetto 9 a 11. L'autore di Ebrei scrive: resta dunque un riposo di sabato per il popolo di Dio. Chi infatti è entrato nel suo riposo si è riposato anche egli dalle proprie opere, come Dio dalle sue. Diamoci da fare dunque per entrare in quel riposo, affinché nessuno cada seguendo lo stesso esempio di disubbidienza, e il contesto potremmo anche dire l'incredulità, questa disubbidienza. Quindi qui vediamo un riposo e non c'è niente di aggiungere a quello che Cristo ha fatto, e quindi noi possiamo riposarci in quello che Lui ha fatto. Lui ha detto: è compiuto, e quindi la nostra salvezza è compiuta. Infatti, come dice, si è riposato anche egli dalle proprie opere. E sapete, questo è il riposo spirituale. E quando smettiamo di raggiungere Dio con le nostre opere e lasciamo che l'opera di Cristo ci porta là. Mi seguite? Il riposo spirituale abbiamo quando smettiamo di fare noi, di meritare noi la nostra salvezza, e lasciamo che Dio ce lo dà per grazia. E finché stiamo provando a fare noi, non siamo in riposo. Non avrai riposo spirituale finché cerchi di arrivare con le tue forze. È impossibile. Ma quando tu accetti l'opera finita di Cristo sulla croce, tu avrai riposo. Ultimi versetti che leggo su questo punto prima di andare avanti, versetti che conoscete molto bene, Matteo 11, 28 a 30. Gesù dice: venite a me, voi tutti che siete travagliati e aggravati, ed io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, poiché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo per le vostre anime. Perché il mio giogo è dolce, il mio peso è leggero. Quindi, come possiamo trovare il riposo spirituale per le nostre anime? Andando a Cristo, che ce lo dà gratuitamente. Allora, questo non è neanche tutto quello che Dio vuole fare in tutto il suo programma per l'universo. Dio vuole fare ancora di più. Lui vuole espandere questo stesso riposo a tutto il creato. Prima parlavamo del programma di Dio per l'universo e ci sono alcuni che leggono la Bibbia e arrivano alla conclusione che Dio vuole solo redimere le nostre anime e basta. Ok? Allora, è vero che Dio redime le nostre anime? Sì, amen. Senza il quale saremo fritti, morti, cioè senza speranza. Però sapete che Dio vuole fare ancora di più. Lui vuole portare la sua redenzione non soltanto nel nostro cuore, ma in tutto l'universo. E adesso consideriamo questo riposo universale che Dio porterà. E questo, vi dico, è un riposo non attuale. Non è nel momento presente, è un riposo futuro. Noi non ce l'avremo finché Dio non lo porta. Leggiamo in Romani, scusate, vi sto facendo girare tanto oggi, però Romani 8, in Romani 8, versetto 19. Beh, anche cominciando dal versetto 18. Romani 8, 18. Io ritengo, infatti, che le sofferenze del tempo presente non sono affatto da eguagliarsi alla gloria che sarà manifestata in noi. Infatti, l'intensa speranza della creazione aspetta la manifestazione dei figli di Dio, perché la creazione è stata sottoposta alla vanità non di sua propria volontà, ma per colui che ve l'ha sottoposta, nella speranza che la creazione stessa venga essa pure, avete notato? La creazione venga essa pure liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Infatti noi sappiamo che fino ad ora tutto il mondo creato geme insieme ed è in travaglio. Quindi riposo non solo per noi fisicamente, riposo non solo per noi spiritualmente, ma riposo anche per tutto l'universo. Il programma di Dio sì è per la nostra redenzione, ma va anche oltre. Lui ha programmi ancora più grandi di solo noi, vuole rifare tutto. E allora a questo punto capiamo come funziona. In Genesi 2 Dio termina l'opera, dopo c'è riposo. Noi terminiamo i nostri 6 giorni di lavoro e c'è riposo. Cristo ha terminato la sua opera sulla croce e c'è riposo. Quindi dobbiamo trovare un altro versetto dove un'altra opera viene compiuta e vedremo questo riposo. Quindi andiamo alla fine della Bibbia e vedremo la fine della storia. In Apocalisse 21, versetto 6. Apocalisse 21, versetto 6. Questo è nel nostro futuro. Non è attuale, è qualcosa che verrà, però questa ci dà tanto riposo. Apocalisse 21 è dopo la grande tribolazione, il ritorno di Cristo, il millennio, i giudizi, le risurrezioni, la sconfitta di Satana. E all'inizio del capitolo dice che Dio crea un nuovo cielo e una nuova terra. Ma vediamo quello che dice in versetto 6. Mi disse ancora, è fatto. Ecco le nostre parole, è fatto, è compiuto. Lui dice, io sono l'alfa e l'omega, che vuol dire il principio e la fine. A chi ha sete, io darò in dono della fonte dell'acqua della vita. Quindi ancora un'altra volta il Signore dice, è fatto, è compiuto, è completato, o lo dirà. E qui vediamo che ci sarà non soltanto riposo fisico, non soltanto riposo spirituale, ma questo riposo spirituale, universale, che comprende tutto l'universo. Infatti leggiamo quello che c'è scritto in versetto 3, sempre di Apocalisse 21, e udì una gran voce dal cielo che diceva, ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, ed egli abiterà con loro, essi saranno il suo popolo, e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Proprio come era all'inizio, nel giardino d'Eden. Versetto 4. E Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, e la morte non ci sarà più, e non vi sarà più cordoglio, né grido, né fatica, perché le cose di prima sono passate. Versetto 5, allora colui che sedeva sul trono disse, ecco io faccio tutte le cose nuove. Poi mi disse, scrivi perché queste parole sono veraci e fedeli. Oggi come oggi possiamo riposarci fisicamente, vero? E facciamo bene ogni tanto riposarci. Adesso possiamo, oggi come oggi, riposarci spiritualmente in Cristo. Amen? E questo non è una volta alla settimana, è sempre, ogni giorno possiamo riposarci in Cristo. Però vi dico, e io, cioè, non c'è bisogno che ve lo dico, perché lo sapete già. Ci sono ancora lacrime, c'è ancora la morte, c'è ancora cordoglio, c'è ancora grido, c'è ancora fatica, eccetera, eccetera, eccetera. Ma Dio, alla fine, cosa farà? Avete visto? Tutte quelle cose non ci saranno più. Non ci saranno più. E questo è ancora un altro livello di riposo che godremo assieme a tutto il creato. Infatti saltiamo a capitolo 22, versetto 3. Qui sta descrivendo la nuova Gerusalemme. Apocalisse 22, versetto 3. E qui non ci sarà alcuna maledizione. In essa sarà il trono di Dio e dell'agnello, i suoi servi lo serviranno. Essi vedranno la sua faccia e porteranno il suo nome sulla loro fronte. E qui non ci sarà più notte alcuna e non avranno bisogno di luce, di lampada, né di luce, di sole, perché il Signore Dio li illuminerà ed essi regneranno nei secoli dei secoli. Avete visto, non ci sarà la maledizione, quella maledizione che c'è, fin da Genesi 3, non ci sarà più. E perciò fatica, sudore, spine, non ci saranno più. E poi dice che i suoi servi serviranno Dio. E io credo che come il lavoro preesiste, il peccato, esiste, esisterà anche dopo. E qualcuno forse dice, ma... Ah, mamma mia, io non volevo lavorare in cielo, però la Bibbia dice che noi, nella nuova terra, serviremo Dio. E poi la parte più importante, noi vedremo il nostro Dio faccia a faccia. Non saremo più separati, saremo riuniti a Lui per l'eternità. E sì, lavoreremo, però ci sarà quel aspetto di riposo universale per sempre, questa è la nostra speranza. Amen. Io non vedo l'ora che il Signore restaura tutto e ci riporta al suo disegno per noi. Quindi, per ricapitolare, tutti i tipi di riposo troviamo in Dio, ok? Il riposo fisico. Lui ci dice ogni tanto, Tyler, fermati e riposati perché hai bisogno. E facciamo bene. Sia un giorno alla settimana, anche le ferie, facciamo bene riposarci in Lui. Il riposo spirituale troviamo in Cristo quando smettiamo le nostre opere e confidiamo nella sua opera completa. E un giorno, non adesso, non è ancora nostro, però un giorno avremo questo riposo in tutto l'universo, dove troveremo tutto ciò che abbiamo sempre desiderato e avremo riposo. Amen. Alziamoci in piedi e leggiamo un salmo per concludere. Salmo 92. Sì, se il complesso vuole venire su. Questo salmo è proprio per il giorno di sabato. Lo dice nel titolo. Un salmo per il giorno del sabato. E quindi lo leggiamo. Prego, finiamo con un canto e poi finiamo. Salmo 92, versetto 1. È bello celebrare l'Eterno e cantare le lodi al tuo nome, o Altissimo. Proclamare al mattino la tua benignità e la tua fedeltà ogni notte, sull'arpa a 10 corde, sulla lira e con la melodia della cetra, poiché tu mi hai rallegrato con ciò che hai fatto, io esulto per le opere delle tue mani. Quanto sono grandi le tue opere, o Eterno, come sono profondi i tuoi pensieri. L'uomo insensato non conosce e lo stolto non intende questo, che gli empi germogliano come l'erba e tutti gli operatori di iniquità fioriscono per essere distrutti in eterno. Ma tu, o Eterno, rimani l'eccelso per sempre, poiché ecco i tuoi nemici, o Eterno, poiché ecco i tuoi amici periranno e tutti gli operatori di iniquità saranno dispersi. Ma tu mi hai dato la forza, pari a quella del bufalo, e tu mi hai unto di olio fresco. I miei occhi vedranno la sconfitta dei miei nemici, e i miei orecchi udranno della disfatta dei malvagi che si levano contro di me. Il giusto fiorirà come la palma, crescerà come il cedro del Libano. Quelli che sono piantati nella casa dell'Eterno fioriranno nei cortili del nostro Dio. Porteranno ancora frutto nella vecchiaia, saranno prosperi e verdeggianti, per proclamare che l'Eterno è giusto. Egli è la mia rocca e non vi è alcuna ingiustizia in Lui. Amen. Quindi c'è riposo in tutte le opere del Signore. Lui le ha fatte, noi riposiamo in esse. E che questo sia quello che abbiamo in mente nel nostro riposo, in tutti gli aspetti. Sia fisicamente e spiritualmente, finché il Signore non ritorni. Amen.